un attimo fuori e facciamo chiacchierare.
Benissimo, buonasera a tutti quanti, soprattutto grazie e benvenuta la professoressa Cristina Bianchetti, che è nostra ospite graditissima. Oggi diamo avvio al nuovo ciclo dei linguaggi in transito, linguaggi in transito che quest'anno sono dedicati, come sapete, alla pedagogia e alle politiche del sapere, a questa parola, diciamo così, a questa pratica legate. I linguaggi in transito sono a mio crilo, dico in particolare per chi come dire, è nuovo socio o partecipa per la prima volta a questo tipo di percorsi, i linguaggi in transito a mio crilo svolgono una funzione molto particolare. Sono i luoghi nei quali, confrontandoci con discipline particolari, o meglio, con portatori di pratiche disciplinari particolari, con la concreta esperienza di operatori delle diverse discipline scientifiche, diciamo, sia possibile per noi comprendere come gli strumenti, anzitutto linguistici, ecco perché linguaggio in transito, ma operativi in generale, all'interno di tali discipline vadano mutando nell'incarnazione, nella situazione particolare nella quale vengono usati. Ecco perché per noi è molto importante il fatto che non si tratti di, come dire, una disciplina che parla anonimamente, ma di alcuni operatori di determinate discipline che al concreto della loro esperienza abbiano desiderio di raccontarci a che punto sono nel loro lavoro e come si confrontano con gli strumenti di cui dispongono dentro al loro lavoro. In questo senso, l'invito alla professoressa Bianchetti, che converserà con Gabriele Pasqui, è per noi particolarmente rilevante perché incrocia il tema della ricerca, della formazione, dell'azione culturale dentro le istituzioni, ma nell'ottica di un tipo di lavoro, di formazione di senso, diciamo, che è quello legato al territorio. La professoressa Bianchetti, infatti, è docente di urbanistica al Politecnico di Torino. Il professor Gabriele Pasqui, lo sapete, è membro del Comitato Scientifico di NECRI, insegna politiche urbane al Politecnico di Milano. E oggi partiamo, inauguriamo il linguaggio in transito, che poi toccherà prospettive diverse sulla formazione, porterà operatori della formazione di come dire, ambiti istituzionali differenti, ma partiamo quest'oggi proprio da questo dialogo, muovendo da questo libro, secondo me importantissimo, un libro che è edito recentemente, è uscito, mi pare, l'anno scorso,
Quest'anno.
quest'anno,
Quest'anno.
già nel 21,
Sì.
ah ecco, quindi 21.
Hai ragione.
Sono stata
Mi hai
valutata
fatto
recentissimo,
ricordarlo.
direi,
Quest'anno.
recentissimo, che appunto abbiamo subito accolto come un'occasione importante, anche grazie alla segnalazione che ce ne ha fatto Gabriele Pasqui. Il libro è della professoressa Cristina Bianchetti e di Pierluigi Crosta, e si intitola Conversazioni sulla ricerca. Abbiamo già condiviso con i soci di MECRI il link ad una recensione, secondo me, molto utile che ha fatto di questo testo il nostro Gabriele Pasqui e spero che sia stata un'introduzione sufficiente per chi non avesse ancora letto il libro, che comunque consiglio personalmente. E lascio dunque la parola subito a Gabriele Pasqui e alla professoressa Bianchetti, ricordando che scandiremo la sessione di oggi, come le altre, in tre parti divise da due pause, una intorno alle 16:15 e una intorno alle 17:30. Grazie mille, buon lavoro e a dopo.
Allora, grazie a tutte, grazie a tutti. Intanto, due parole su come pensavamo. Ah, giusto, grazie. Due parole su come pensavamo di lavorare oggi pomeriggio. Io introdurrò, spero molto brevemente, dirò due parole in più su Cristina Bianchetti, anche su Pierluigi Crosta e su questo libro, riprendendo alcuni punti della breve recensione che appunto è stata messa a disposizione, e poi sarà Cristina a introdurre la nostra discussione di oggi pomeriggio, e poi come sempre useremo tutto il tempo che ci rimane per commenti, interventi, domande e così via. Come ha detto Florinda, questo incontro è il primo del linguaggio in transito di quest'anno. Il linguaggio in transito di quest'anno è un po' particolare perché parliamo di pedagogia in senso lato, ma non evochiamo dei pedagogisti, non li abbiamo chiamati qua con noi. Perché in realtà il modo in cui noi affrontiamo questo tema è legato, è connesso, diciamo, a una riflessione più generale che MECRI sta facendo dentro questo anno sul tema più ampio delle politiche del sapere. E quindi queste attività che svolgeremo nel linguaggio in transito sono diverse, articolate in modo differente quest'anno, e le prime due saranno dedicate a un luogo di produzione della formazione, che è anche un luogo di produzione della ricerca, che è l'università. Non è l'unico, tant'è vero che questo è un altro luogo di produzione di formazione, non è l'università, ma ce ne sono tanti altri. C'è la scuola, ci sono luoghi di produzione e riproduzione dei saperi e di formazione in senso lato, che naturalmente non sono riconducibili al mondo dell'università. Però Cristina, io stesso e anche le persone che verranno al prossimo incontro, che ci sarà il 18 dicembre, e che sarà dedicato ad un altro piccolo libro che ho scritto insieme a Laura Montedoro, che è qui con me, e che si chiama Università e Cultura, una scissione inevitabile. Con noi discuteranno Rossella Fabrichesi, Laura, e una nostra collega che si chiama Carolina Pacchi. Ecco, questi due incontri, tra loro in un certo senso connessi e collegati, provano a ragionare sul tema delle politiche del sapere dentro l'università, con, diciamo, un'attenzione particolare all'università. E ci ragionano a partire da quella che è una mia ossessione, cioè in che modo, in che forma si danno le pratiche concrete di produzione delle conoscenze e dei saperi e di formazione, di trasmissione delle conoscenze e dei saperi in quel luogo particolare, appunto, che è l'università. Per farlo, come ha già detto Florinda, abbiamo deciso di prendere le mosse da un libro, che appunto è questo Conversazioni sulla ricerca, di cui dirò qualcosa fra un attimo, ma prima vorrei introdurre i due autori, uno è qua e l'altro, diciamo, lo evochiamo oggi. Cristina Bianchetti, come è stato detto, insegna al Politecnico di Torino, ha una formazione da architetto, ha fatto il dottorato di ricerca a Venezia. Io qua mi assumo questa responsabilità, Cristina, per me è la più importante studiosa italiana di urbanistica e di cultura del progetto, lo dico con la massima tranquillità.
È una... Mettermi a mio agio.
Esatto, sì, esatto, per metterti a tuo agio, diciamo. Però è quello che io penso, quindi lo dico. A me qui siamo un po' così ruspanti, diciamo, e quindi dico proprio come mi sembra che sia. È una persona che quindi ha lavorato sia dal punto di vista, diciamo, teorico, ma anche con una importante attività di progettazione, formandosi con quello che indubitabilmente è uno dei più grandi urbanisti italiani del XX secolo, che è Bernardo Secchi, che è scomparso purtroppo qualche anno fa, e le sue attività di ricerca, molteplici, però hanno interessato una serie di temi che secondo me sono in risonanza, in dialogo con le cose che facciamo a me prima. Il tema delle culture del progetto, in particolare del progetto urbanistico, ma poi le trasformazioni dei territori contemporanei in Europa, in Italia, e negli ultimi anni anche una serie di interventi, testi, libri molto importanti sul tema del rapporto fra corpo e progetto. Il corpo è un tema chiave di Mecri, nella maniera più assoluta. E quindi magari un giorno su questo mi piacerebbe ritornare, in particolare rispetto alle riflessioni che Florinda fa nell'ambito del seminario delle arti dinamiche, molti di noi fanno. Non dirò tutti i testi, i libri importanti che, non citerò i libri importanti che Cristina ha scritto, ma sono molti, a partire, diciamo, dalla fine degli anni zero del 2000, ha pubblicato una serie di libri, praticamente tutti, quasi tutti per Donzelli, che hanno provato a descrivere il luogo del fare urbanistica dentro una riflessione più ampia, diciamo, di trasformazione sociale, politica, culturale e simbolica, no? Cioè ha provato a pensare il nostro fare dentro un contesto più ampio. Io credo che questo sia uno sforzo importante che non sempre accade, non sempre viene fatto. Però, ed questo è l'ultimo punto di presentazione, è molto importante ricordare che Cristina è stata anche in questi anni, ed è ancora, una persona che svolge dei ruoli rilevanti dentro i processi, diciamo, di valutazione dell'università. In particolare è stata coordinatrice del cosiddetto GEV, questa parola magica vuol dire gruppo di esperti della valutazione, per l'area disciplinare, diciamo, dell'architettura.
Ciao!
Per l'area disciplinare dell'architettura, nel secondo esercizio di valutazione della qualità della ricerca dell'Università Italiana, la cosiddetta VQR 2011-2014. Perché è importante questo? Perché ha svolto questo ruolo, che è un ruolo istituzionale molto importante per l'università italiana, con un atteggiamento, diciamo, di capacità, diciamo, di sospensione del proprio ruolo e di distanza critica, che mi piacerebbe che poi un pochettino magari ritornasse nella discussione di oggi. Ci ha scritto su, ci ha lavorato su, eccetera. E in più è pure membro del nucleo di valutazione dell'Università IUAV di Venezia, quindi, diciamo, ha anche uno sguardo molto interno ai modi attraverso i quali la ricerca universitaria si autovaluta, si accredita nella comunità scientifica e forse più o meno anche nel contesto più ampio. Questo libro però è un dialogo fra Cristina e Pierluigi Crosta, di cui non dirò moltissimo se non invitarvi a leggere i suoi libri, che sono molto belli. Io ho avuto molte fortune nella mia vita, una di queste è di aver incontrato alcuni maestri, uno in questa stanza in questo momento, ma l'altro è sicuramente Pierluigi Crosta, con cui ho avuto modo di fare il dottorato, è stato il coordinatore di questo dottorato di politiche pubbliche del territorio, di cui molto lateralmente parla nel libro, ma che è stato un luogo importante perché molti di noi si sono formati e forgiati dentro questa esperienza. È stato uno studioso ed è uno studioso dei processi e dei sistemi concreti d'azione nel campo del governo e delle trasformazioni urbane, con un'attenzione molto particolare a proprio ai processi, cioè alle pratiche e agli usi. Pratiche e usi sono due parole che a me qui sono di casa, naturalmente. Peraltro anche il campo di riferimenti intellettuali di Pierluigi Crosta è un campo che dialoga molto con molte riflessioni nostre, perché fondamentalmente è quello della tradizione del pragmatismo americano. In particolare John Dewey, ma anche figure come Hirschman possono essere ascritte in senso largo ad un tema di attenzione al fare, appunto, alle pratiche e agli usi che è stato al centro della riflessione di Pierluigi Crosta. Con un'idea di messa in crisi della natura anche intenzionale, delle razionalità, dell'urbanistica, del piano, eccetera, eccetera, e anche un'attenzione agli effetti non attesi, un abbandono di ogni ipotesi lineare del nesso fra conoscenza e azione, cioè tutta una serie di temi che alludono a una, diciamo, un disassamento dei modi tradizionali di intendere l'attività di pianificazione e l'urbanistica. Il testo è una conversazione nella quale si misurano anche due prospettive diverse, perché Cristina Bianchetti e Pierluigi Crosta, un po' anche generazionalmente, posso dire che Pierluigi Crosta ha 84 anni, e quindi, diciamo, è di una generazione diversa rispetto a Cristina, è stato un nostro maestro, no? In un certo senso, mio sicuramente, ma insomma, quindi diversi un po' per età, diversi anche per prospettive, punto di vista, formazione. E infatti il dialogo, per chi lo leggerà, è anche, diciamo, un dialogo in cui si manifestano intese e malintesi, in un certo senso, no? E questo è normale, interessante. Però è un dialogo per l'appunto. E quali sono, vado velocemente a concludere, le cose su cui poi adesso credo Cristina riprenderà i temi di questo dialogo? Questo dialogo è proprio quello che dice il titolo, cioè è una conversazione sulla ricerca. Cosa vuol dire fare ricerca? Nell'ambito universitario in particolare, perché Pierluigi Crosta ha fatto per tutta la vita il professore universitario, e anche Cristina, ma più in generale, cioè riflettendo sull'attività del fare ricerca. E il primo punto è qual è lo stile della ricerca. Ecco, entrambi, penso di poter dire, condividono l'idea che la ricerca è un'azione, che la ricerca è una pratica, o meglio, è un intreccio di pratiche. Per questo Pierluigi Crosta spesso dice la natura plurale della ricerca. E anche il carattere fondamentalmente empirico e sperimentale del fare del ricercatore. Insomma, un'idea di ricerca opposta a quella ingegnerizzazione della ricerca che oggi va per la maggiore. Per esempio, Pierluigi Crosta, ancora quando io facevo il dottorato, quindi un quarto di secolo fa, abbondante, parlava del bricolage, cioè il bricolage come opposto all'ingegnerizzazione, avete in mente Lévi-Strauss, naturalmente, no? Cioè l'idea dell'opposizione fra il bricoleur e l'ingegnere, come due modi diversi della postura del fare ricerca. E anche quest'idea dell'anomalia come motore dell'innovazione. Quindi, in un certo senso, una ricerca che prende le distanze da un approccio metodologista. La ricerca si costruisce il suo metodo quando e non lo applica, no? Si costruisce il suo metodo quando si misura con la costruzione dei problemi. Anche questo è molto dentro la tradizione filosofica del XX secolo un grande tema, no? Cioè, il tema della costruzione dei problemi. in una forma eclettica, necessariamente irriducibile a metodi predefiniti, e appunto refrattaria a ogni idea di applicazione. C'è un metodo, io lo applico a una certa realtà, a un certo oggetto. Quindi anomalia, improvvisazione, malinteso come carburanti della ricerca. Se volete anche la Serendipity, di cui parla l'ultimo libro di Pievani, che non ho ancora letto, ma che penso, insomma, possa, diciamo, dialogare, noi abbiamo avuto modo di dialogare anche con Telmo Pievani, e il modo in cui Pievani racconta il fare ricerca è molto connesso a questo modo. E quindi la ricerca, anche questo è un punto importante, inseguendo il Dewey della ricerca della logica del 38, della logica come inquiry, è strettamente intramata alle domande vitali. Anche questo è un punto importante. Cristina e Pierluigi Crosta lo dicono usando Hirschman, ma anche qui Dewey suona e risuona. Riflettere sulla ricerca vuol dire guardare il suo farsi in azione, assumendo appunto che c'è un intreccio fra la ricerca e la vita, innanzitutto la vita di chi fa la ricerca. Questo è un tema per noi molto presente, molto molto forte. E l'ultimo punto è quello dell'uso. Noi siamo oggi abituati a pensare all'attività di ricerca come un'attività che deve essere usata, che deve avere una sua funzione, un suo uso preciso, ben definito. Ecco, Pierluigi Crosta, per esempio, scrive: la nozione di impatto della ricerca ipotizza un legame funzionale. La ricerca dovrebbe avere idealmente un legame con la pratica. Il che, però, dice lui, equivale a domandarsi qual è l'utilità della ricerca e come dipende dall'utilizzazione. Lui, cioè, distingue fra utilità, in una declinazione funzionalista, e utilizzabilità, cioè il fatto che la conoscenza prodotta nella ricerca possa essere in qualche modo consegnata a una pluralità di usi possibili. Non debba essere incanalata dentro un uso così ben definito, indirizzata, targetizzata. È una pratica che si innesta e si contamina con tante altre pratiche. E proprio per questo è inventiva, è dissipativa, è basata sull'immaginazione, è plurale. Ecco, a me sembra, e ho concluso, che questo modo di intendere il fare ricerca intanto mette in campo un rapporto molto stretto fra ricerca e formazione, in un certo senso, che è proprio di alcuni ambiti disciplinari, direi sicuramente di quello in cui stiamo noi, non di tutti. In molti ambiti universitari oramai fare didattica è considerato una perdita di tempo totale. I miei colleghi ingegneri spesso dicono: ah, devo fare didattica alla triennale con i piccolini, che noia, che perdo tempo perché devo fare la ricerca, mica posso fare la ricerca raccontando meccanica razionale base al primo anno di ingegneria, no? Per noi, nel nostro mondo, è ancora vero che persiste una relazione, un legame. Dall'altra parte, chiaramente, questo modo di intendere la ricerca come qualcosa di utilizzabile, ma non necessariamente utile in maniera funzionale, dentro altre pratiche di vita e di sapere, quindi basata su anomalie, esperienza, dissenso, eccetera, questo modo di intendere la ricerca va contro il mainstream della ricerca. Su questo, magari nella parte conclusiva, non so se Cristina ritornerà, ma mi piacerebbe che fosse un tema di discussione anche fra di noi. E mi piacerebbe sapere se questa postura, che appunto sicuramente questo libro propone nei confronti del fare ricerca, possa essere intesa come un modo per contribuire a una riflessione sulla politica, sulle politiche del sapere, esattamente nell'accezione che noi ne diamo a Mekri, cercando di comprendere, diciamo, che possa essere utilizzata non come un rimedio, ma insomma come un piccolo antidoto nei confronti di regole, meccanismi e dispositivi che inibiscono le possibilità creative del ricercare, specializzano e segmentano le conoscenze, mutilano ogni possibilità di transdisciplinarietà per come la intendiamo noi. Quindi ecco, abbiamo pensato di proporre una riflessione a partire da questo testo perché ci sembrava consonante. Adesso vediamo cosa ne dice Cristina e poi ne discutiamo insieme. Mi fermerei qua.
Bene, grazie. Grazie delle parole troppo gentili, grazie soprattutto di questo invito che mi onora, devo dire, e un po' mi intimorisce. Soprattutto a valle delle presentazioni, un po' per l'autorevolezza e anche un po' la difficoltà, no, nell'avviare questo transito di linguaggi, no, non è così semplice da una parte, dall'altra parte, lo diceva Gabriele, anche per il fatto di restituire un testo che Pierluigi Crosta restituirebbe forse in modo un po' diverso, perché ci sono io e quindi tenterò al meglio conosco Pierluigi da, anch'io ho fatto il dottorato con lui, il primo ciclo, quindi è una vita fa, spero di non tradire troppo anche il suo pensiero, pur rispettando la non coincidenza con il mio. Allora, due cose sulla forma di questo testo, e poi vi dico come avrei in mente di restituirlo, cosa non semplicissima. Il libro è innanzitutto un'interrogazione sulla ricerca, attorno a cosa sia la ricerca territoriale, che cerca fin dalle primissime pagine di non cadere subito in un'unica risposta. Corre il rischio di darne troppe, forse, non lo so, però l'idea è quella di non ingabbiare la questione. E assume, come è stato detto da Gabriele, la forma della conversazione, che è una forma asistematica nella quale è facile divagare, ricca di spunti anche autobiografici. Non è un saggio, scusatemi se torno su questo, ma insomma, e questo mi sembra che in qualche modo metta un po' al riparo dal pathos che, soprattutto su un tema di questo tipo, su una domanda di questo tipo, è un saggio, la forma del saggio, per usare Berardinelli, potrebbe forse conferire. C'è ovviamente un'ampia e importante letteratura nei nostri campi disciplinari, nella forma del saggio, un saggio orientato a restituire un qualche forma di realtà o verità, un saggio orientato a restituire qualche narrazione o storica, saggio orientato a mettere al centro tecniche e tecnocrazie. Potremmo fare facilmente degli esempi che potrebbero interessarvi pochissimo, attorno a testi anche importanti in questo modo. Questo libro cerca di non cadere in quel modo, anche banalmente perché si è dato in un periodo, si è dato subito come scambio attorno alla domanda che dicevo prima, attorno a un'interrogazione su cosa sia la ricerca territoriale, e si è dato in un periodo doppiamente complicato. In queste nostre chiacchierate sono iniziate qualche settimana prima del lockdown e sono seguite in quell'anno, che poi è qui vicino, in cui è stato molto difficile, con una persona così restia a usare tecnologie, a usare modi di una comunicazione a distanza. Quindi questa cosa qua non è un accidente, solo, come dire, così, laterale. Abbiamo dovuto inventare anche un modo per scambiare le nostre idee. E poi ho detto doppiamente complicato anche per quello a cui stava alludendo Gabriele, che vorrei riprendere alla fine: la profonda trasformazione che le pratiche della ricerca, gli stili della ricerca nei nostri campi vivono in questa fase. Allora, solo quest'altra cosa, come siamo partiti? A partire da noi stessi. Non è narcisismo, è semplicemente avere, o forse sì, non lo so, ma soprattutto è avere in mente un consiglio di ormai vecchissimo di Clifford Geertz, che in un libro, Interpretazione di culture, un libro della fine degli anni 70, diceva che chi intende avvicinarsi ai contenuti di un campo del sapere, bene che osservi cosa fanno coloro che vi si collocano. E quindi io e Pierluigi abbiamo fatto in modi molto diversi ricerca per tutta la vita, e questo è forse una, come dire, potrebbe anche essere appesantire il testo, però insomma è un po' il punto di partenza. Adesso, come restituire una conversazione che nasce in questo modo molto, molto libero, se volete, e costretto nei modi, ma così, molto gratuito, che assume questo andamento ellittico, circolare, un ritorno sulle cose. Ovviamente le conversazioni si sono depositate nel libro, che vedete è un libro abbastanza piccolo, ma abbiamo accumulato una quantità di appunti, note, cose si sono accumulati in una forma diversa da quella in cui si è data. Anche questa traduzione non è stata una cosa semplicissima. Io vorrei provare per discutere con voi a mettere in evidenza tre aspetti. Mi accorgo che tradisco in questo modo, tradisco il pensiero circolare di Pierluigi, lo riduco ad un lo segmento in tre parti, però è il mio espediente adesso per riportare qualche contenuto, poi magari ci troviamo. Sono tre aggettivazioni della ricerca che nascono dal testo e che in parte sono state anche già richiamate. Le tre aggettivazioni sono affettivo, dissipativo e generativo, cioè la ricerca come ricerca affettiva, la ricerca con un carattere dissipativo e la ricerca, e quando questa porta più aperta, la ricerca ha un carattere generativo. Allora, non è facilissimo e bisogna prendere sempre bisogna essere cauti. Allora, affettivo non vuol dire, innanzitutto cosa non vuol dire? Non vuol dire evanescente, emozionale, inafferrabile. Indica un fare ricerca, nel quale prevale il punto di vista soggettivo di chi fa la ricerca, quindi le sue esperienze, quindi i suoi immaginari, le sue ossessioni, anche i suoi limiti, le cose che diceva prima Gabriele, le miopie, i malintesi, gli inciampi, non saper usare alcuni dispositivi tecnici. Prevalgono la storia del ricercatore, le relazioni del ricercatore e, per richiamare il Dewey già richiamato, l'apprensione, la capacità di toccare i problemi. Allora, in questo modo, affettivo porta il corpo, direi, dentro la ricerca, non un corpo incorporeo, non la silhouette, il modulor di cui tanto gli architetti sono affezionati, non un corpo liscio, levigato, neanche un fantasma statistico, perché questa è un'altra forma molto, molto presente, ma qualcosa che ha ingombro, che ha una sua postura, un corpo sessuato, segnato da sgrammaticature, da cicatrici, da capacità, da incapacità, da tutto quello che in genere si dice, fino alle manipolazioni tecniche, ma insomma non è questo, dai desideri, dalle ossessioni, dalle passioni. Ecco, allora mi sono chiesta come raccontarvi di una ricerca affettiva nel campo della ricerca territoriale, di come alludere ad una ricerca che nel campo territoriale riflette in parte questo carattere. E ho pensato che si può un momento importante in cui emerge in parte questo aspetto, tra gli anni 70 e 80, nella riflessione urbanistica di questo nostra, nel senso nostro, quando dico nostra intendo europea, ma poi soprattutto anche italiana. Lì a me pare che il carattere affettivo della ricerca segni un distacco duro, doloroso, ma anche sprezzante rispetto ad un fare ricerca diverso, segnato da approcci di tipo quantitativo, l'urbanistica che ha pretese di scientificità e che era molto importante negli anni 60-70, ma anche approcci burocratici, istituzionali, amministrativisti. Non vorrei enfatizzare troppo, essendoci cresciuta, insomma, chiaramente ne ho anche una visione affettiva di questo, ma però dopo ci ingarbugliamo, se dico così. E in quel momento si ha una rottura con la urbanistica tradizionale, con la sua pretesa di interpretare in modo oggettivo la città e la società, con la pretesa di ridurre tutto a dati, norme, aspetti istituzionali. Si cerca un rinnovamento che mette al centro non solo un'idea di progetto, che sarà il progetto per la città di fine millennio, ma insomma questo ma mette al centro anche una sensibilità fisica per per lo spazio. L'accesso allo spazio è dato principalmente dai sensi in quel momento, non in tutti, ma insomma colgo dei punti, per esempio la relazione introduttiva che apre un convegno a Prato internazionale di urbanistica fatta da Bernardo Secchi, richiamato, si intitola proprio dell'utilità di descrivere ciò che si vede, si tocca e si sente. Quindi il tentativo di adeguare lo sguardo e la parola, quindi di nuovo il corpo, alla complessità pulviscolare della città che si incomincia bene a cogliere. A me pare che in quel momento, non so se lo enfatizzo, lo ribadisco, insomma non vorrei adesso esagerare, però in quel momento il corpo, in alcuni urbanisti, diventa il filtro di interpretazione dello spazio. Diventa una sorta di canale di trasmissione, non detto nel modo in cui lo sto dicendo adesso, che si percepisce questo ruolo e si percepisce anche che il canale di trasmissione non è affatto semplice, ha delle lacune, delle sospensioni, delle interruzioni, insomma non è così. E guardate, forse non è un caso, forse sì, non lo so, mi piacerebbe discuterlo con voi, non so, però è anche un momento in cui tornano le metafore, tornano con molta forza nel discorso, ai linguaggi tecnici di quell'urbanistica quantitativa, burocratica, amministrativa, si affiancano metafore che arrivano da, non so, la più nota è quella del territorio come un palinsesto, cioè il territorio diventa appunto superficie nella quale si inscrive, si cancella, si riscrive, si dà profondità a tutte le metafore legate alla città come arcipelago, eccetera, e in qualche modo torna anche con forza una metafora che a dire il vero non è mai stata del tutto accantonata, che è quella organica. Però si parla di un corpo che è un corpo diverso, un corpo a pezzi, un corpo smembrato, mutilato, e questo segna il distacco, se volete, dall'umanesimo classico e il ritorno forte all'idea del frammento che poi in quel momento si riaggancia a un testo troppo noto di quello che è stato più contrastato protagonista di quegli anni, Roland Barthes, e attraverso i frammenti di Barthes o la perfezione umanistica o l'imperfezione di Frankenstein, fatto sta che torna con molta forza anche questa idea che il corpo sia un'immagine potente per pensare allo spazio. Ecco, ammetto che forse sto un po', come dire, radicalizzando per chiarire anche a me stessa dove si trova questa tonalità affettiva. E mi sembra, che intesa come dicevo prima, no, con il fatto di mettere al centro le esperienze, ma portare anche al centro il corpo, poi di fatto, del ricercatore. Mi sembra che in quel momento qualcosa si incrina, qualcosa si palesa, insomma. Quindi il corpo in quel momento torna nello sguardo del ricercatore, nel suo modo di toccare i problemi, però diventa anche in quegli ultimi decenni oggetto della ricerca in architettura, non che non lo fosse prima, ma lo diventa in modo più chiaro. Penso al lavoro di uno storico e critico importante statunitense che è Anthony Bidder, che ragiona sull'architettura attraverso le nozioni di perturbante, di disagio, di deformazione, parla di familiarità senza familiarità, quella della folla, e non è solo la folla di inizio Novecento, perché poi c'è un bel libro di Jean-Luc, bel libro, c'è un piccolo testo di Jean-Luc Nancy, che ha scritto libri molto importanti, questo è un piccolo testo che parla di Los Angeles, dove parla bene di questa familiarità senza familiarità. Quindi chi studia il corpo in quel momento, e sto parlando adesso di un momento più dilatato che arriva verso gli anni 90, non mette più al centro quel soggetto riflessivo razionale e cosciente che viene direttamente da Cartesio alla riflessione sul movimento moderno in architettura, ma un soggetto che è più legato alla vita, più oscuro, più spersonalizzato in qualche modo. È un soggetto più vasto, mi sembra, un soggetto che incorpora lo spazio stesso. E qui ci sono alcuni paesaggisti che possono offrire qualche spunto. Nello contempo questa cosa dilata anche la nozione di spazio, che appunto diventa uno spazio, non è più quello inondato di luce, trasparente, liscio del moderno, ma diventa uno spazio buio, opaco di questo soggetto, che è un soggetto irrazionale, o comunque non razionale nella forma di prima, alienato, chiaro. Tornano, come dicevo, categorie come quella di freudiana, come quella di perturbante, o categorie lacaniane di extimité. Allora, a me pare che il pensiero architettonico osservato mostri questa affettività, che sicuramente non era nell'intenzione mia di Pierluigi quella di fare questa operazione, ma quell'affettività di cui parliamo nel testo a me pare anche appunto emerga, possa riaffiorare. Allora, torno a quel che dicevo prima. La ricerca affettiva, cosa vuol dire pensare la ricerca nei termini di una ricerca affettiva? Scusate, mi ripeto, ma per chiarire a me stessa innanzitutto, significa pensare alla ricerca nella consapevolezza, ho detto, del corpo. E questo svela quell'inganno dell'universalismo, direbbe Pierluigi, no? Crosta, degli approcci quantitativi, burocratici, amministrativi, degli approcci, diciamo, precedenti al momento di cui sto un po' parlando, per i quali se una cosa va bene qui, allora va bene anche là. C'è una frecciatina sulle buone pratiche nel libro, che è tipica di Pierluigi Crosta, sempre molto con questi sberleffi un po' sarcastici. Allora, quello è l'universalismo, e l'universalismo segnava molto chiaramente la ricerca precedente. Quindi lo spazio dal quale mi muovo per fare ricerca è quello del mio corpo, come qui con una ampia letteratura di matrice femminista sempre messo un po' in evidenza. Per le cose che ho detto, l'ultima annotazione, questo carattere affettivo della ricerca è l'opposto di un carattere patrimoniale della ricerca, no? La concezione patrimoniale è propria della ricerca accademica e ne sono custodi i dipartimenti. Tra l'altro la ricerca patrimoniale è sempre ricerca di qualcuno, adesso poi su questo tornerò poi. È l'esito di, direbbe Carlo Olmo, che è uno storico, di un processo di patrimonializzazione, invitando a guardare al processo piuttosto che all'aggettivo. Processi quelli di patrimonializzazione, Carlo Olmo si occupa della patrimonializzazione di Bissanois, cioè di grandi architetture, ma quello che ha spiegato bene, secondo me, è che la patrimonializzazione è un processo di attribuzione di valore conflittuale, duro, dico cose molto... per quel che riguarda la ricerca, come avviene la patrimonializzazione della ricerca? Per via di risorse economiche, per via di attributi, di indici, di parametri. Sicuramente la patrimonializzazione della ricerca è il riconoscimento di un valore di un qualche tipo che qualcuno riconosce come tale. E in questo caso la patrimonializzazione come processo richiede delle favole, dei racconti. Richiede di essere raccontata, di essere descritta. Allora, affettivo e patrimoniale sono concezioni che si escludono, sono proprio, a mio parere, poi ne parliamo, ma contrapposte, no? E questo essere contrapposti apre il problema che diceva Gabriele della politica della ricerca. Il libro non, forse mai, devo essere sincera, non l'ho riletto, scusatemi, ma è sempre così quando si scrive un libro, cioè fa un po' fatica. Può darsi che mi sbagli, però sicuramente nella conversazione, non nell'introduzione dove c'è la parola affettivo, ma non parla tanto di ricerca affettiva, parla di quel che ho cercato di dire attorno a questa. Però c'è un punto aspro del nostro, che poi si è addolcito nella restituzione finale, in cui si capisce bene che non è solo la miopia, il fraintendimento, ma è il modo in cui le questioni, i dati, risuonano nel ricercatore. Quando a un certo punto Pierluigi Crosta dice, con una certa durezza, non mi importa, leggo quel che c'è, non mi importa quel che pensa Giorgione quando realizza quel capolavoro che è La Tempesta, mi importa la risonanza che genera in me. E io gli replico che introduce arbitrarietà e lui mi dà una risposta molto netta: la ricerca è un fare arbitrario, scusate. Quindi tocca un punto delicatissimo in termini molto, molto netti. Io direi che se noi esasperiamo questo tema dell'affettività, questo ci porta ad una posizione quasi iconoclasta. Un altro punto, quando io questa volta dico, ma allora alla fine delle icone russe quel che ti interessa non è chi le abbia dipinte quando, ma si fanno miracoli, ed è questo il punto. Cioè, si hanno la capacità di risuonare nel ricercatore. Quindi l'affettività non sono solo i sensi che negli anni 70 vengono reintrodotti, non è solo uscire dalle gabbie un po' di una ricerca quantitativa, ma è anche questo risuonare nel ricercatore e quindi il rapporto alle sue storie, alla sua esperienza, di elementi. Questo a me pare una delle chiavi con le quali è possibile leggere il testo. La seconda, come dicevo, è quella dell'essere dissipativo della ricerca. Anche qui qualche cautela a usare questi termini che sono usati nel senso comune. La dissipazione nel senso comune si riferisce allo spreco, allo sperpero, ha spesso una connotazione moralista. Si dissipa quel che si ha, che si è ereditato, si è guadagnato, si è costruito. Oppure c'è un linguaggio tecnico che indica una dispersione di energia. Per esempio l'artrito provoca una dissipazione di energia. E anche in questo caso è perdita la dissipazione. Cosa vuol dire un fare dissipativo in rapporto alla ricerca? Anche in questo caso è perdita. Per come a me pare, insomma, emerga dal testo, poi lo dice chi legge il libro, non lo so, però la dissipazione è un muoversi intorno ai problemi, su sollecitazioni che possono essere anche molto diverse. Non seguire quelli che per Hirschman Hirschman dice sono obiettivi testardamente inseguiti, prefissati, inseguiti. No, non è quell'atteggiamento, no? Anzi, è il contrario, è muoversi su domande che sono domande molto aperte e che a volte possono rimanere anche aperte, ma questo poi solleva la questione degli esiti in modo molto forte. Sicuramente Pierluigi dice non essere ansiosi di produrre dei risultati, rifiutare una logica produttivista che oggi diventa, come sappiamo bene, sempre più evidente, omologante, conformista. Non temere i tempi lunghi, e c'è un punto in cui dialoghiamo su questo e dico, vabbè, noi possiamo anche farlo, ma si può nell'università giocare con il tempo. Allora, volevo anche qui fare un altro, spero di non annoiarvi troppo, se non me lo dite. Dirvi anche qui quando nella ricerca territoriale emerge questo carattere dissipativo, che però vi anticipo in una declinazione un pochino diversa. Allora, la versione più chiara di una ricerca che si possa dire dissipativa, sia negli anni in cui diventa oggetto della ricerca territoriale la cosiddetta città diffusa. Che cos'è la città diffusa? Dopo vi dico quando siamo, perché stavo dicendo siamo negli anni 90, ma negli anni 90 diventa tema di ricerca, ma ben prima emerge. La città diffusa, allora per città diffusa si intendono quei territori che sono costruiti, adesso ve lo dico in modo proprio molto stringati, territori che sono costruiti in assenza di contiguità ma che sono abitati in modi urbani. E di questi insediamenti, non so, Veneto, la Brianza, la conurbazione medio-adriatica, il Salento, in Italia molto, molto evidenti, ci si era accorti ben prima, quando erano diventati oggetto più che della critica, del sarcasmo, del fronte dell'intelligenza italiana, penso al Pasolini delle Lettere Luterane, che non a caso hanno come sottotitolo Il progresso come falso progresso. Penso a Parise, allora Pasolini diceva questa è un'americanizzazione, in modo che poi è entrato tantissimo. Pasolini diceva l'Italia che non vuol più essere l'Italia, prima ancora Gadda. Berardinelli dice, introducendo le lettere luterane, che è gran parte della cultura, del fronte importante della cultura del nostro paese, è che si trova in difficoltà di fronte alla modernizzazione. Questo non lo lascio dire a lui, non lo so, però sicuramente negli anni 70 questo spirito, che poi diventa fortemente conservativo, questa cosa, si esprime come critica a quella cosa che chiamiamo, quella forma della città che chiamiamo città diffusa. Però, come vi dicevo, è negli anni 90 che diventa specifico oggetto di ricerca in campo territoriale. Ora, quando dico anni 70, 80, 90, le cose non vanno mai per decenni, però insomma un po' per abbreviare. E lì, quando diventa tema di ricerca, si muovono tutti gli approcci possibili. Si ricorre alla letteratura, alla fotografia, alla cronaca, reportage di viaggi, cinema, performance, tutto. E accanto però ai rilievi minuziosi, alle analisi quantitative, alla raccolta di dati, alle scomposizioni elementariste, vengono dette entro il nostro gergo, che descrivono e catalogano le case individuali su lotto, casa per casa, recinzione per recinzione, le alberature, i filari, la strada, la roggia, il filare, veramente in questo modo. Quindi da una parte i resoconti poetici e dall'altra parte si muove tutto, si muove tutto quel che si riesce a muovere. Si potrebbe dire, se non fosse veramente forse poco adeguato, che è una costruzione ramo per ramo, foglia per foglia, venatura per venatura. Così richiamo, e scusatemi, vi parlo un po' snob e anche un po' stupido forse, però ce l'ho molto in mente. La critica che Henri Guéon, acida, fa a gennaio 1914, al primo volume della Recherche, quando dice, cosa fa Proust? Di fronte alla foresta fa una descrizione che è albero per albero, ramo per ramo, e è molto preciso nel descrivere quello che chiama il vezzo e la civetteria, per quello che mi ritorno un po', il vezzo e la civetteria di una descrizione infinita. Senza nessuno, allora so che non si devono utilizzare questi riferimenti, però negli anni 90 si ha una descrizione infinita, si ha una descrizione su descrizione, si hanno descrizioni a mezzo di descrizioni. Ricordo le polemiche con dei nostri comuni amici, che penso tu possa intuire chi sono, con l'idea che mescolare tutto sia fertile, e questa è un'accezione, no? Se volete, di quello che è. È un'attenzione al dettaglio che diventa amore per la minuzia, che acquista valore in sé. Quei volumi, quei testi di quegli anni sono molto belli anche da da vedere, a parte che poi sono stati anche molto replicati, molto corso, no? Allora, quella stagione di ricerche che si possono dire dissipative, nel senso dell'accumulo di posture molto, molto diverse, no? Che mettono al centro il territorio e tentano tante strade diverse per descriverlo. Allora, non è questo il modo in cui abbiamo usato il termine dissipativo, non come accumulo di approcci differenti, ma come abbandono di un ordine prefissato. Le due cose non sono la stessa. Non sono immediatamente, è chiaro che hanno a che fare l'una con l'altra, però non sono immediatamente sovrapponibili. E allora la mia domanda, ma questa è perdita? Ah, è come nel linguaggio comune, la dissipazione è perdita? Beh, estremizzando un po' le cose che ci sono nel libro, però a me pare che è il contrario, è una valorizzazione, non è perdita. Ed è una valorizzazione di ciò che non è conforme, poi ragionevole e irragionevole, insomma si tratta di vedere nei casi singoli, ma valorizza che cosa? Quello che non è conforme a norme, no? Le metodologie che non sono definite una volta per tutte e che sono indifferenti ai problemi che trattano. Ecco, sono due modi per essere dissipativo della ricerca, di essere dissipativo della ricerca, che mi sembra bene tenere distinti, no? Si potrebbe però forse obiettare all'uno come all'altro modo, quello dell'accumulo e quello del disordine, per dirlo in termini ancora più grossi, si potrebbe obiettare che in tutti e due i modi, questo mi interessa molto discuterlo, però la dissipazione è in qualche modo l'opposto della virtù dell'economia di un pensiero ben strutturato, no? Che ha una sua. E a me sembra che la tensione tra dissipazione ed economia sia un punto importante che il libro lascia aperto. Certo, posso capire meglio in questa chiave della dissipazione perché Pierluigi se la prende tanto con la metafora del tiro al bersaglio. Lui dice, quando si tira al bersaglio, non c'è, no, non lo dice lui, lo sto ripensando io in questo momento in questi termini, è chiaro che non c'è dissipazione, perché il mio fare è orientato a colpire il bersaglio. Il problema è come arrivare al meglio, dice anche altre cose che solo facendo, ma sospendo un attimo questa parte del discorso. Allora, quando tiro il bersaglio, faccio tutto ciò che è utile, serve per arrivare al bersaglio, quindi non è dissipazione. Però, dice, c'è una grande debolezza, quello che questo fare mi impedisce di valutare criticamente il bersaglio. Mette in evidenza in questo modo, sto facendo un ragionamento un po' alla rovescia, la debolezza di un fare non dissipativo. Però, insomma, non lo so, non so bene. Diciamo piuttosto che esasperare il tema della dissipazione porta a ragionare sui modi liberi e plurali del fare la ricerca, oltre che sulla trasmissione della ricerca. Quindi, se il primo punto esasperato in qualche modo mi porta a ragionare sulle posizioni che dicevo prima, citando le icone ortodosse e la tempesta del Giorgione, esasperando l'affettività, si assumono queste posizioni circa il fare, cosa la ricerca fa. Esasperando questo secondo punto della dissipazione, si può forse affrontare il problema della pluralità, la pluralità dei modi, e poi magari su questo ci torniamo. Vi dico la terza, così poi possiamo un po' discutere di questo. La terza chiave che mi sembra utile per ripensare a questo libro, che è quella di una ricerca che si dica generativa. Allora, cosa genera la ricerca? Cosa produce la ricerca? E anche in questo caso l'essere generativo può, può come dire, essere inteso per esempio in biologia, per esempio in linguistica, ma anche in un senso comune, può essere associato a questa aggettivazione a potenza, forza, qualche volta virtù. In un piccolo e famoso libro di Deleuze, parlando del teatro di Carmelo Bene, coniuga carattere generativo alla minorazione. Il libro è Un manifesto di meno, che è del 79, e Deleuze parla dell'interpretazione di Romeo e Giulietta da parte di Carmelo Bene e dice una cosa che è molto chiara, almeno a me è sembrata sempre molto, molto chiara. Dice, Carmelo Bene non procede per addizione, ma per amputazione, per sottrazione. Amputa Romeo dall'opera. E cosa succede all'opera? Oscillerà, girerà su se stessa, poggerà da un altro lato e prenderà una direzione inaspettata. Ecco, quindi è la grande apertura, la grande... quindi c'è questa idea di un carattere... del generativo come forza, come potenziamento, come c'è un'idea di generativo come minore ma anche aperto, no? Allargare il quadro d'azione, trasformare il modo in cui i problemi sono solitamente trattati, spaccare la cornice, fessurarla, squarciarla, insomma ci sono molti, molti, sono tornati molti per esempio su questo Antonio Moresco, ma insomma molti su questo aspetto. Spaccare il quadro significa fare congetture all'interno di questo testo, no? Non rimanere confinati nei fatti, anche se ai fatti si rimane molto. Questo è il nodo del possibilismo yeshmaniano, la capacità di fare congetture senza dimenticarsi la reverence for life di Yeshman. Quindi non è solo immaginazione, sono le due cose. Quando nei nostri discorsi di architetti, urbanisti, ci si riferisce a questa pratica di costruzione degli scenari futuri, di una città, di un territorio, si prova a immaginare, ecco, non si fa esattamente questa cosa, perché quella è un'immagine più, in qualche modo più leggera. A me pare che il generativo che emerge dal libro si scontri invece con questo, con questa doppia legame tra le congetture e rimanere aderenti ai fatti, contrastate, faticose, quel che volete. Ma che cosa genera la ricerca? Ecco, qui si può, al di là del fatto che sia appunto una ricerca capace di aprire, di far girare su se stesso, di far poggiare l'interpretazione da qualche parte, di capace di far prendere direzioni inaspettate. Qui il problema è la questione appunto degli esiti, ciò che genera la ricerca. E a me pare che nel libro ci sia soprattutto questa, non è affrontato, è affrontato più volte, ma non preso. L'idea di sdrammatizzare un po' la questione degli esiti. La ricerca è sempre consegnata, lo dicevo prima Gabriele, la ricerca è sempre consegnata ad altri che ne faranno l'uso che crederanno. Questa è la posizione di Pierluigi. E quindi le nostre ricerche sono consegnate ai nostri studenti, sono come dire, sottoscrivo ogni parola circa la contiguità tra la ricerca e la formazione. Ai nostri studenti innanzitutto, ai nostri colleghi, nel campo della ricerca territoriale qualche volta soggetti istituzionali, soggetti... quel che possiamo fare è consegnarla. Non è detto che chi la riceve sia interessato Ci sono stati tantissimi fraintendimenti su questo punto, accusando gli architetti, alcuni architetti, lo stesso Secchi, che pure aveva pratica professionale molto importante, tutto, di culturalismo, di un atteggiamento non attento all'uso che viene fatto della ricerca da parte di altri. Questo tema della trasmissione della ricerca, a mio giudizio, sicuramente non a Pierluigi che non ha questa postura, però vela un po' di malinconia la questione roboante degli esiti. Perché non è affatto detto, come dicevo prima, che ciò che è trasmesso interessi chi riceve. È tutto molto incerto, è tutto molto eventuale, è tutto molto contro le retoriche della crescita accumulativa del sapere per trasmissione. Cosa di cui siamo sempre stati come aria un po', come dire, imputati, no? Di non avere una crescita
Grazie.
accumulativa del sapere. Ma forse la questione, forse mi sfugge la complessità della questione, però a me pare che sul fondo ci sia questa cosa. E poi ci sono altre questioni che attorno agli esiti, no? Si pongono. Di chi è la ricerca? Di chi la usa o di chi la fa? Dove l'uso non è l'appropriazione, la patrimonializzazione che dicevo prima, piuttosto il riciclaggio, il bracconaggio, l'attivare parti della ricerca. Qui c'è un punto molto chiaro in cui viene Pierluigi, affronta questo punto, parlando dell'uso della bibliografia, no? È un riciclaggio a suo modo. Di ciò che incontra. Quindi, da una parte questa questione di chi è la ricerca e dall'altra parte la questione dei nessi già toccata da Gabriele tra l'uso, la ricerca di chi la usa, l'utilità o l'utilizzazione o l'utilizzabilità. Lo dice in modo chiaro Pierluigi, ci sono tante cose utilizzabili ma che non sono affatto utili. Dire che una cosa è utilizzabile non è, no, non la mette al riparo su questo punto. Allora, esasperare questo carattere generativo porta molto a ragionare sugli usi, a tutte le aporie e anche i malintesi, questa volta in senso non affettivo, stavolta in senso che hanno sempre accompagnato. Una ricerca come quella delle nostre discipline. Allora, per chiudere, è vero, io ho passato mo molto tempo a e ho speso molte energie in una macchina valutativa complicata e mi sono fatta l'idea che questa macchina sia così potente perché innanzitutto crea i propri oggetti. Quindi vorrei chiudere un attimo su questo punto, il nostro discorso, insomma, questa parte del discorso. Io ho visto i regolamenti delle riviste di Anvur generare nuove riviste, i criteri dell'ASN definire i profili dei giovani ricercatori che ormai aderiscono ai criteri. La VQR cambia le pratiche della ricerca, la lingua in cui si esprime la ricerca, i modi in cui si diffonde la ricerca. E i nuclei di valutazione di fatto incidono sul funzionamento delle istituzioni universitarie. Quindi questo è un mutamento enorme, è un mutamento che diventa anche antropologico dei nostri stessi profili di ricercatori. La questione, che diceva prima Gabriele dell'impatto è molto più di una trasmissione, eh? Costruisce la ricerca. Allora, noi abbiamo di fronte, questo problema. Come stare dentro questa macchina? Non tanto noi, non parlo tanto di me, ma penso appunto soprattutto alle persone che sono più giovani di me. Come rimanere? Come consigliare queste persone Non possono snobbare questa macchina, non possono tirarsi fuori, come forse felicemente potremmo fare io e Pierluigi chiacchierando via Zoom e chissà che cosa abbiamo fatto, no? Allora, star dentro questa macchina ma non rimanerne schiacciati, perché il problema al quale alludeva Gabriele è questo. E tra l'altro contrastando anche il progressivo degrado, perché questa macchina, che io credo conosco abbastanza bene dal 2015, la vedo funzionare sempre meno bene. È sempre peggio questa cosa. E per questo problema, per questa domanda, come star dentro questa macchina senza rimanere schiacciati? Queste conversazioni non hanno tante, devo dire, suggerimenti, perché quando... Allora si dice, la ricerca è quel che il ricercatore fa, è azione, è un fare arbitrario, è un'azione plurale, non l'ho toccato a questo punto, ma immagino che poi lo faremo, no? E non sono consigli su come cercare di stare. E quindi la domanda come stare diventa, alla fine, lo snodo più significativo è se l'università riesce a tollerare in qualche modo un tipo di ricerca di questo tipo. Che è una ricerca, se volete, consapevole dell'essere minore senza fare l'elogio della minorazione, perché non è questo il punto, no, non è questa la cosa. Io personalmente credo che l'università non riesca a tollerare questo tipo di ricerca, se non in una misura assolutamente residuale. Quella che chiamo, un po' irridendo, non arrabbiarti, è l'istruttiva storia della cruia di Bruno Vespa, mi sembra un apologo di quello che sto dicendo. All'inizio di questo mese la conferenza dei rettori dell'Università Italiana decide di aprire un momento importante di riflessione sull'università e i suoi destini e chiama a coordinare non Andrea Bonaccorsi, che dopo la prima VQR ha scritto un libro importante che si chiama La valutazione possibile, che è un ragionamento approfondito, non qualcuno che nel campo della sociologia la conosce, non qualcuno che ci ha riflettuto, chiama a coordinare Bruno Vespa. Io ho il sospetto che questo sia un segno molto, molto evidente, al di là della battuta, però che ci sia qualche cosa.
Scusa, dico che il presidente della
no, io non
è il
l'ho
mio
detto.
Rettore, è il rettore del Politecnico di Milano, il nostro rettore. Sai che io non la sapevo questa, è bellissimo.
Ma questa è l'istruttiva storia. Non lo so, adesso non vorrei enfatizzare un pettegolezzo, però secondo me questa cosa qua dice delle cose. Perché che un personaggio che è un personaggio che ha un profilo suo diverso, insomma, vabbè, comunque. Chiudo dicendo che la domanda come, che a me preme molto, come si qualifica oggi la ricerca territoriale, e cerco di portare Pierluigi ogni volta su questa cosa, ma non ci riesco. Come si qualifica oggi la ricerca territoriale a fronte del mutare profondo dei problemi, non ultimo quello che ho appena detto, la macchina, ma anche dei problemi che semplicemente l'emergenza sanitaria, l'emergenza ecologica ci stanno ponendo al territorio. A fronte di questo mutare fortissimo dei problemi, come si qualifica la ricerca? Pierluigi mi risponde in modo molto chiaro. Si qualifica per come è fatta. Non è importante quel che studia, ma come. Possiamo essere d'accordo o non essere d'accordo. A me lascia molto riflettere questa cosa, però mi pare che questa risposta sua racchiude un po' il senso del libro di cui abbiamo ho cercato di parlare.
Grazie, grazie mille, grazie. In perfetto orario
io
per la nostra
pausa. Bene,
grazie mille.
Sì,
grazie. Pausa. Noi non dobbiamo fare niente qua, giusto? Possiamo alzarci e basta.
No, forse dobbiamo... Ah no,
non no, no, questo... Spiegare. No, no, no.